qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta che vi trasmette dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Anche oggi evidentemente andiamo a parlare di quel problema che dobbiamo dire che è un problema di natura epocale, è un problema che è decisivo per le sorti di tutta, non solo dell'intera area del Mediterraneo, ma io dico che è decisivo per le sorti dell'umanità, perché effettivamente non possiamo certamente localizzare un conflitto, anche se qualcuno lo dipinge come un conflitto tribale, ma in quello che è successo in Libia non è un conflitto tribale, ma è l'utilizzo strumentale di difficili rapporti tribali per scatenare una guerra di aggressione economica contro un popolo. Questo è l'estrema ratio, cioè quando uno vede, guarda la realtà e capisce che del popolo libico non ne frega niente nessuno, non ne frega Obama, non ne frega niente Sarkozy, non ne frega niente Frattini, non ne frega niente nessuno. Perché? Perché e qua si sta giocando la conquista e il possesso delle materie energetiche, e tutto questo anche alla luce del fatto che l'energia nucleare ha dei problemi piuttosto seri, ha dei problemi notevoli. Abbiamo visto quello che è successo in Giappone. E quando fanno una centrale nucleare, la fanno e dicono può durare 50-60 anni. No, non è vero, perché quando si costruisce una centrale nucleare si costruisce con il massimo delle conoscenze tecnologiche e scientifiche di quel momento, cioè bisogna storicizzare le centrali nucleari rispetto a la data e la tecnologia che c'era allora, ed è evidente che dopo 10 anni siamo di fronte alla tecnologia nuova, e questa tecnologia nuova dovrebbe corrispondere a che cosa? Dovrebbe corrispondere a una nuova alla costruzione di nuove centrali con la tecnologia nuova e smantellare le vecchie centrali che hanno una tecnologia vecchia e superata. È evidente che se questo avviene da un punto di vista economico dello sfruttamento capitalistico, la cosa non è economicamente produttiva e quindi nessuno la fa. Uno fa una centrale nucleare, la fa andare al massimo, a prescindere dalle possibilità che ci sono di avere degli incidenti come quelli che sono avvenuti. Perché noi è chiaro che dobbiamo essere di fronte a cataclismi epocali come che è stato il terremoto e come è venuto poi lo tsunami, però siccome che questo avviene, siccome che abbiamo, si è dimostrato chiaramente che un evento, una catastrofe naturale ma non siamo mai a livello massimo. Ne può succedere una a livello superiore, quindi quando noi costruiamo una centrale nucleare che diciamo che la quota di garanzia o di sicurezza è 100, perché fino adesso 100 è stato il massimo delle catastrofe nucleari, se costruiamo una centrale nucleare con tutte le conseguenze del caso non possiamo arrivare a 100 di sicurezza, ma dobbiamo arrivare a 110. Questo è quello che è avvenuto in Giappone, tutti lo possono constatare, e quindi ritornando a quello che avevamo detto prima, il problema delle possesso, dell'impossessamento, del controllo delle materie energetiche è decisivo per la società in cui ci troviamo, cioè una società che si espande tutta, appuntato tutta sull'energia, e se tutto il mondo consumasse energia come la consumano gli Stati Uniti o come la consumavano il Giappone, il mondo sarebbe imploso. Quindi al di là di tutto, la salvezza dell'umanità non sta tanto nel trovare strumenti di sicurezza più elevati, anche se ci devono essere, ma trovare un modo diverso di vivere, un modo diverso di porsi di fronte alla terra, di fronte alla natura, un modo diverso di concepire la vita, perché questa vita è concepita in maniera precisa, chiara, che deve essere accumulare a pochi gruppi ristretti il massimo dei massimi, e la stragrande maggioranza della popolazione che vive a livello, qualcuno della sopravvivenza, come è in Italia, e qualcuno che non arriva neanche a livello della sopravvivenza. Questo è dato di fatto. Se non capiamo questo, noi potremmo costruire tutto quello che vogliamo, ma se la società si basa non sul consumo a livello di normalità, ma si basa soltanto su un dispendio incredibile di energia, daremo tutti quanti a implodere. Ritornando, diciamo ancora, al problema della Libia e al problema del Maghreb, noi abbiamo visto, stiamo assistendo, cosa è avvenuto qui. Andiamo a vedere i risultati. E ora i risultati sono, primo, ma senza metterli in ordine di, diciamo, importanza, sono arrivate le navi turche, le navi iraniane nel Mediterraneo. Navi da guerra iraniane sono arrivate nel Mediterraneo, quando l'Egitto controllava il canale di Suez in maniera, ai tempi di Mubarak e ai tempi di Sadat, non è mai passata una nave iraniana da guerra nel canale di Suez. Primo. Secondo, i cosiddetti rivoltosi ribelli di Bengasi hanno alla loro testa dei terroristi di Al-Qaeda che corrispondono, che erano poi tra l'altro a Guantanamo, e il premio Nobel americano li ha liberati, adesso sono a Bengasi, probabilmente li ha liberati perché vanno a Bengasi, ed è, uno si chiama Suvyam Bin Kum, ed era stato catturato in Afghanistan con i terroristi di Al-Qaeda, l'altro è Abdullah Hakim Assid, altro catturato in Afghanistan. Questi sono due terroristi di Al-Qaeda che adesso combattono e sono ufficiali superiori dei cosiddetti rivoltosi di Bengasi. Questi sono due terroristi. Ecco, poi ci sono le bombe che hanno rubato assaltando i depositi di armi che l'esercito libico aveva, e hanno catturato centinaia e centinaia di bombe con l'iprite e quindi gassosa, tutta quella mostarda, che come si diceva a suo tempo, sono proiettili di mortaio che possono essere trasportati tranquillamente nelle zone vicine a zone densamente abitate, e questi mortai con l'iprite e altro gas, e gas nervino, sono stati venduti a Hamas a Gaza e a Hezbollah del Libano, gli amici di D'Alema, che sono, e questi qui adesso devono trasportarli in Gaza e nel Libano. Io vi dico già, prima che mi chiedate come fanno, cioè sono due possibilità: una che passano via terra in Egitto e poi vadino a Gaza, e la seconda possibilità è che navi fantasma di iraniane portino direttamente in Gaza e portino direttamente in Libano queste armi, queste bombe di mortaio. Sarà molto più difficile portarle a Gaza, perché la marina israeliana controlla tutto il perimetro marino di Gaza, ma vi dico io, passeranno attraverso il confine tra Gaza e l'Egitto, confine che prima era controllato dai servizi segreti egiziani di Suleiman, e invece adesso non sono liberi di passare e di avere fornitura di armi. Questo è i tre risultati che abbiamo visto. Loro speravano che, facendo così, ma d'altronde è una politica che da sempre gli Stati Uniti hanno fatto, armare i terroristi per ottenere dei risultati sul campo contro il nemico, perché il nemico del mio nemico è un mio amico. E poi è successo come è successo in Afghanistan, che le armi che sono andate date dagli americani ai talebani e comunque alle forze afghane, poi si sono rivoltate contro gli americani e adesso stanno amaramente pagando quelle armi che hanno fornito. Questo è l'aspetto che possiamo vedere e verificare. Ecco, poi tutto questo ha prodotto che cosa? Ha prodotto anche i clandestini. Allora qui se vogliamo parlarci chiari, vediamo che in Italia c'è da una parte la Chiesa e la sinistra che tenta di dire che questo non è un problema, che tenta di dire che 30.000 clandestini si possono integrare in Italia, e questo però è stimolare che cosa? Stimolare i clandestini a venire in Italia, tanto è vero che hanno liberato Lampedusa, e adesso Lampedusa sta venendo come prima, perché anche stanno sbarcando centinaia e centinaia e migliaia di clandestini tunisini. Ribadisco, sono clandestini tunisini, perché quelli che sono in Libia devono ancora partire nella stragrande maggioranza, e non sono libici, sono etiopici, eritrei, somali, del Chad e di tutta l'Africa sud-sahariana. Questo è l'elemento, quindi stimolare la venuta dei clandestini corrisponde a questo. Però poi dall'altra parte cosa c'è? C'è un governo che non è all'altezza di prendere di fronte a un problema epocale, bisogna prendere delle decisioni epocali. Quindi se il problema è che Lampedusa è il nostro punto debole, è il punto debole dell'Europa rispetto ai clandestini, dobbiamo ricorrere a che cosa? Ricorrere a soluzioni di natura drastica. Ci sono 5.000 da Lampedusa a Lampedusa, se li paghiamo case, li paghiamo terreno e tutto, se voglio andare nel resto dell'Italia, della penisola, oppure li costruiamo un paese in Sicilia o dove ce n'è spazio e possibilità, e l'isola di Lampedusa la lasciamo ai clandestini. Quindi quando se sanno che a Lampedusa nessuno li accoglie, è evidente che a Lampedusa non andranno più a Lampedusa. Se poi arrivano in qualsiasi altra parte d'Italia, li portiamo a Lampedusa, perché di fronte a soluzioni epocali bisogna prendere soluzioni drastiche ed epocali. Questa non è una soluzione che ha niente a che vedere con il razzismo, con spariamo o non spariamo, è una soluzione che quando un paese non è più in grado intervenire diplomaticamente, bisogna anche prendere decisioni che non sono quelle di fare la guerra sicuramente ai clandestini, ma quello di prendere decisioni per vanificare praticamente l'invasione che c'è dell'Italia. Questo è un aspetto. Poi naturalmente i mentecati della sinistra, quelli che si dicono di sinistra ma sono in realtà dei socialfascisti, dicono: ma come, in Italia non siamo in grado di reggere 50, 30, 100 mila clandestini, o comunque reggere una quantità di persone di questo tipo? La Germania ha retto e regge 4 milioni di turchi. Allora questi imbecilli mentecati, dissociati, dei socialfascisti nostrani, cioè della cosiddetta sinistra, si devono ricordare che dopo la seconda guerra mondiale la Germania gli mancavano due generazioni, e se volevano riprendersi economicamente dovevano necessariamente aprire la porta all'immigrazione dei turchi, e non solo dei turchi. Questo è un dato di fatto. Teniamo presente che il Belgio ha fatto un accordo con De Gasperi, perché noi italiani davamo i emigranti che andavano a lavorare nelle miniere del Belgio, e il Belgio, per pagare questo, oltre a dare stipendio ai emigrati che andavano a lavorare in miniera, i minatori, dovevano dare tanti quintali di carbone a ogni italiano che andava a fare il minatore. Ecco, queste sono le cose che questi imbecillotti che hanno la testa piena di merda, della sinistra, perché hanno la testa piena di merda, tutti, da Bersani alla Serracchiani, che poi è una controfigura dell'essere umano, perché non capisce proprio niente. E abbiamo poi Frattini, che è un dissociato, uno che non capisce veramente da che parte, cosa dire, cosa parlare, come girarsi. Adesso, come solito, l'Italia fa sempre così: hanno degli amici, come hanno visto che hanno fatto con Gheddafi, grande amico dell'Italia, onori, quando è venuto a Roma, onori a Sua Eccellenza, leader della Jameria, e dopo 3 mesi, 4, 5 mesi, l'hanno disconosciuto e l'hanno abbandonato, e hanno detto che loro riconoscono soltanto il governo di transizione, quello di Bengasi, che al suo interno ha terroristi, ha mercenari, ha di tutto e di più. E poi dicono che i mercenari, d'altronde, quando uno fa un furto, fa una marachella, dà sempre la colpa agli altri, no? E allora i mercenari sono dalla parte di Bengasi, sono quelli del cosiddetto governo di transizione, che hanno mercenari egiziani, mercenari americani, mercenari francesi, mercenari inglesi, e lui ha riconosciuto il governo di Bengasi, questo povero demente di Frattini, perché poi io parlo sempre politicamente, poi sarà una mente eccessa per fare altre cose, sicuramente non per fare il ministro. Gli è del tutto innaturale fare il ministro degli esteri. E cosa fa? Nel momento in cui si intuisce, quantomeno, che esiste la possibilità che ci siano due Libie, una cirenaica e una tripolitania, lui va a riconoscere la cirenaica, che tra l'altro, da un punto di vista anche economico, è quella che è con meno possibilità di fornitura di materie energetiche. Ma questi arrivano sempre in ritardo, non capiscono niente, si buttano su chi pensa di vincere. Vedete quello che ha fatto Mussolini: ha detto andiamo a combattere contro la Francia, tanto la Francia ha già perso, mi servono qualche migliaia di morti per mettermi nel tavolo delle trattative. Ha dichiarato guerra alla Francia, una nazione che era già in ginocchio, che già si stava arrendendo alla Germania, hanno fatto la guerra, hanno avuto dei morti, sono stati sconfitti, e quando è stato ora di andare alle trattative per dividere il bottino tra la Germania e l'Italia, la Germania gli ha detto: ragazzi, siete venuti alla fine del conflitto, quello che avete preso ve lo tenete, cioè non hanno preso niente, perché lui voleva, Mussolini voleva la Corsica, voleva la Savoia, voleva Nizza, voleva tutto il territorio montano, eccetera, no? E non ha beccato nulla. Frattini è il degno erede dell'idiota politico, del parassita politico di Mussolini. Ecco, questi sono i dati, di fatti concreti, reali, no? E allora noi diciamo che, come stanno le cose, dovremmo assumersi anche questa volta probabilmente la responsabilità di salvare il salvabile rispetto all'economia veneta. Faremo i passi necessari per vedere se siamo in grado di salvare i rapporti tra l'economia veneta, tra gli imprenditori veneti e la Libia, tra i lavoratori veneti che sono in Libia o che erano in Libia, che hanno dovuto tornare grazie a questi imbecilli di governanti italiani che non sono dei dissociati, e dei dissociati lo sono. Quindi noi ci lasciamo col concetto di vedere se c'è la possibilità concreta di salvaguardare il minimo, cioè il minimo che si possa salvaguardare rispetto agli interessi del popolo veneto. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alle prossime trasmissioni e buonasera a tutti quanti.